Conferenza del professor Battistelli, Fabrizio Battistelli, al corso Studiare la pace al CIPAX 1994. Armi e armamenti, corsa alle armi.
Molto bene, allora il tema che abbiamo di fronte questa sera è una illustrazione delle dottrine strategiche e dei diversi modelli di difesa che ufficialmente si contrappongono oggi nel mondo, in una versione che però, come potete ben immaginare, si presenta come critica di questo punto di vista, quindi una sorta, se mi si passa l'espressione un po' pretenziosa, di critica della ragione strategica, cioè di illustrazione delle teorie della guerra, in particolare della guerra nucleare, viste peraltro in modo appunto critico. Il primo dato da cui partirei è quello del tutto ovvio della estrema novità rappresentata nel nostro secolo per quello che riguarda appunto l'uso della forza, la guerra e la teoria che ispira la guerra, di questa nuova, straordinaria e tragica arma che è l'arma nucleare. L'arma nucleare, non me ne farò la storia perché evidentemente è del tutto acquisita, ma vorrei riflettessimo insieme sulle sue implicazioni anche teoriche. L'arma nucleare è quanto di più vicino l'uomo sia riuscito a mettere a punto, quanto di più vicino all'arma assoluta. L'antico sogno di Tamerlano che la Terra avesse un'unica testa da poter recidere di un colpo, con l'arma nucleare questo sogno dei generali di ogni tempo, si è avverato. Negli anni 60, negli Stati Uniti, si favoleggiava di un mitico ordigno, la Doomsday Machine, la macchina del giudizio universale. Nella cultura americana c'è questo uso ricorrente di immagini bibliche, spesso a proposito e talvolta anche meno a proposito, e un fantastico apparato collegato al centro della Terra e che avrebbe consentito a colui che avesse premuto il bottone di disintegrare la Terra stessa. E con tutta serietà, illustrava le caratteristiche di quest'arma fantastica il professor Herman Kahn, uno di questi strani personaggi della cultura americana, di questi strateghi, anche in abiti borghesi, non sono necessariamente militari, consiglieri di ministri e di sottosegretari alla difesa o del Dipartimento di Stato, personaggi che si muovevano, è stato scritto, nell'America degli anni 60, con la stessa facilità con cui i gesuiti si muovevano nelle corti di Vienna e di Madrid nel XVIII secolo. Questi strani personaggi sono i teorici della guerra nucleare, i teorici dell'escalation, questo ventaglio di opzioni, come loro dicono nel loro strano linguaggio. Herman Kahn elenca addirittura 44 gradini dell'escalation, lungo i quali si passa dalla crisi gestita con strumenti politici, alla guerra combattuta con armi convenzionali, all'introduzione di armi nucleari tattiche, su, fino al 44esimo, ultimo in tutti i sensi, dei gradini della scalata, che è rappresentato dalla guerra nucleare generalizzata. Per tornare alla nostra arma assoluta, ovviamente questa Doomsday Machine è un apparato fantastico di cui dovete vedere il significato simbolico, sebbene con tutta serietà la RAND Corporation, un altro di questi serbatoi di cervelli dell'epoca, prevedesse che nella seconda metà degli anni 70 la Doomsday Machine sarebbe diventata finalmente operativa. In realtà è chiaro che anche la stessa potenza fu sterminata dalla bomba nucleare non ha nulla a che fare con una possibile disintegrazione del pianeta Terra, sebbene possa avvicinarsi a una devastazione della vita pressoché totale, comunque vicina alla totalità, in particolare di determinate creature come la più parte dei mammiferi e in genere dei vertebrati, secondo catastrofi non diverse da quelle che 4 milioni di anni fa si ipotizza abbiano portato alla scomparsa dei dinosauri. Comunque, ripeto, il significato della Doomsday Machine ci proietta, diciamo, in una situazione estrema, quella che è la novità rappresentata dalla guerra e dall'arma nucleare. L'arma nucleare, però, presenta a sua volta gravi problemi. Non è soltanto l'incubo delle popolazioni oggi in Europa, non è soltanto il bersaglio dei movimenti pacifisti, ma è anche un vero grattacapo per gli stessi strateghi. È un motivo di preoccupazione, un motivo di continuo affinamento di dottrine per il suo uso, data proprio questa sua caratteristica di arma estrema, di arma vicina all'assoluto. Queste sue caratteristiche di assolutezza, un'assolutezza paradossalmente sempre relativa, evidentemente come delle cose umane, però questo suo vicino all'assoluto fa dell'arma nucleare un fattore di crisi della politica. Ecco, questo è il punto su cui io vorrei affrontare, imperniare un po' la nostra analisi di oggi, l'arma nucleare come crisi della politica. Teoricamente l'avrete intuito, in quanto elemento assoluto, l'arma nucleare, di un contesto introdotto a viva forza in un contesto, il contesto politico, che invece è essenzialmente ed eminentemente storico e quindi limitato e quindi remoto. Questa crisi della politica, e che quindi diventa un problema non soltanto di noi, gente comune, che viviamo questo dramma, di questa minaccia, di questa ipotesi di catastrofe, ma diventa un problema anche per coloro che detengono il potere della politica. Ecco, questa crisi della politica, l'arma nucleare, la induce a entrambi i livelli in cui la politica si esprime, il livello esterno e il livello interno. Il livello esterno della politica fra stati, ed è il dominio della strategia, della politica strategica, e all'interno, nell'ambito dello stesso Stato, o dello stesso schieramento, gruppo di Stati omogenei, ed è il dominio della politica politica, della politica come consenso, della politica come legittimazione. Cominciamo dal primo dei due punti. La politica strategica, il dominio quindi dei rapporti degli Stati e fra di loro. Tradizionalmente nell'uomo storico noi abbiamo di fronte a questa esperienza che i rapporti fra Stati, dal momento in cui gli uomini cominciano a dividersi in collettività separate le une dalle altre, da quel momento i rapporti che intrattengono collettività diverse fra di loro, dalla tribù primitiva fino allo Stato-Nazione, sono rapporti tendenzialmente di forza. Nel momento in cui sono rapporti politici, sono spesso rapporti di forza, che non vuol dire siano necessariamente sempre rapporti di guerra, sono rapporti di forza variamente mediata e variamente utilizzata allo Stato, che può essere sia potenziale che attuale nel caso in cui il conflitto esploda. Bene, questa situazione ovviamente si ripropone in età nucleare, ma si propone in termini assai più drammatici, data la estremità, appunto, il carattere estremo, il carattere assoluto dello strumento a cui una guerra eventuale dovrebbe ricorrere, che è appunto l'arma nucleare. E quindi esiste questo difficile problema di gestione di questa arma in conflitti che possono essere inferiori al livello di forza che quest'arma esprime. Mi spiego con un esempio storico, con l'esperienza storica degli ultimi 40 anni. La bomba atomica viene utilizzata, come ovviamente ricordate, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche se molti hanno detto più che l'ultimo gesto della guerra che stava finendo è forse il primo episodio della nuova guerra fredda che stava iniziando, perché evidentemente aveva un significato ammonitore nei confronti anche dell'Unione Sovietica, con cui il rapporto si stava rapidamente deteriorando sullo scoccio sulla seconda metà degli anni 45, dell'anno 45. Bene, in quel momento l'arma nucleare si dimostra un'arma troppo capace di distruzione per poter essere utilizzata in un conflitto convenzionale. È l'immediata scoperta degli scienziati che hanno collaborato al famoso progetto Manhattan, che ha riunito le migliori intelligenze tra i fisici e i biologi, i chimici, ma soprattutto i fisici degli Stati Uniti e di tutta Europa, che negli Stati Uniti fra l'altro erano riparati da Einstein a Fermi durante e subito prima della Seconda Guerra Mondiale. È una scoperta che alcuni degli stessi funzionari del Dipartimento di Stato compiono con non senza orrore, ed è una scoperta che gli stessi politici a loro volta compiono. Quando infatti una nuova crisi di guerra suggerirà ad alcuni l'uso dell'arma nucleare, gli stessi politici dovranno porre un argine a questo uso. Sono gli anni 51, 52, 53, la guerra di Corea, nella quale noi vediamo opposto un generale delle forze armate americane, MacArthur, comandante in capo del corpo di spedizione in Corea, il quale vorrebbe utilizzare l'arma nucleare, magari anche solo a scopo dimostrativo, nei confronti dell'invasione della Corea del Nord e della Cina nel corso del conflitto, ma lo stesso Truman, lo stesso che non è citato a autorizzare la bomba sul Giappone, nega questo permesso. Da quel momento sarà una lunga serie di conflitti, per così dire, tra potere militare e potere politico, o meglio, se volete, sfumature di atteggiamenti tra potere militare e potere politico in ordine all'uso della bomba. Il problema si riporrà pochi anni dopo nella guerra di Indocina, dove la Francia chiederà agli Stati Uniti il, per così dire, prestito dell'arma nucleare nella sua guerra contro il Vietnam, e ovviamente verrà negata, e allo stesso modo però si riproporrà senza ulteriori sviluppi nel corso della guerra del Vietnam. È una grave frustrazione per gli strateghi. Voi potete bene immaginare che cosa significa per un apparato militare strategico detenere un'arma straordinariamente potente e paradossalmente debole per il suo centro di forza. Tanto potente da non poter essere usata perché fuoriesce letteralmente dalla scena politica, anche bellica, in cui verrebbe eventualmente introdotta. E allora che cosa fanno gli strateghi? Pensano a una forma di disarmo nucleare anche bilaterale o comunque generalizzato, estensibile alla controparte? Ovviamente, in condizioni storiche che sarebbe troppo lungo analizzare adesso, disarmo nucleare rimarrà un sogno che alcuni hanno perseguito con notevole buona fede e costanza in entrambi i due blocchi, ma su posizioni minoritarie che sono poi state sconfitte dalla loro trazzista dell'una e dell'altra superpotenza, e di fatto noi abbiamo un'altra risposta al problema estremo dell'arma nucleare. Abbiamo una rielaborazione strategica che tenta di flessibilizzare l'arma nucleare, tenta cioè di rendere flessibile ciò che flessibile non è, l'arma più rigida della storia dell'uomo, che è appunto l'arma nucleare stessa. Abbiamo qui la sconfitta, la messa in discussione, la critica e poi la sconfitta definitiva della teoria strategica che aveva dominato negli anni 50 negli Stati Uniti. Si trattava della dottrina della rappresaglia massiccia. La dottrina della rappresaglia massiccia prevedeva che di fronte a un attacco da parte dell'Unione Sovietica in Europa, anche con armi convenzionali, gli Stati Uniti avrebbero reagito con un primo colpo di carattere nucleare. La minaccia di esercitare questo colpo avrebbe dovuto dissuadere i sovietici dall'attuare questo attacco. Questo attacco non c'è mai stato, come la storia poi ci ha dimostrato. Questo significa che probabilmente non era mai stato programmato, o forse questo significa che effettivamente l'arma nucleare, finché era monopolio degli americani fino al 52 e poi comunque finché gli americani erano all'avanguardia in questo settore, ha funzionato, ha rappresentato questo suo ruolo. Questa è una risposta a cui non potremo dare una risposta, evidentemente in termini storici si può dare una risposta di tipo filosofico secondo le convenzioni di ciascuno. È un fatto però che nella seconda metà degli anni 50 la risposta della rappresaglia massiccia dal punto di vista logico, anche della strana logica degli strateghi, non funziona più. Perché non funziona più? Perché nel frattempo, nel 1952 appunto, l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica, segue poi l'ulteriore evoluzione della bomba atomica in bomba nucleare, così come già hanno fatto gli Stati Uniti, e addirittura nel 1957 l'Unione Sovietica, con il famoso Sputnik, dimostra di essere in grado di mettere in orbita un corpo, che tendenzialmente quindi può essere anche un missile balistico intercontinentale, potenzialmente in grado di recapitare un ordigno nucleare sul territorio dell'avversario. Di fronte a questa capacità all'incirca pari della superpotenza avversaria di colpire il proprio territorio, gli strateghi americani denunciano la insufficienza e improponibilità della rappresaglia massiccia. Dicono cioè questi teorici, che fra di loro si segnala nel 1959 con un libro che fa scalpore, un allora oscuro professore di Harvard, Henry Kissinger, questi strateghi dicono non possiamo pensare di gestire un conflitto locale minacciando direttamente di introdurre l'arma nucleare. Non verremo creduti in condizioni di reciprocità. Cosa succede allora? Succede allora che a questa dottrina della rappresaglia massiccia i teorici del 1959-60, Kissinger sul piano intellettuale, teorico se così si può dire, McNamara quando diventerà segretario della difesa nella nuova amministrazione Kennedy sul piano operativo, sostituiscono alla vecchia rappresaglia massiccia la nuova dottrina cosiddetta della risposta flessibile. La risposta flessibile è quella famosa dottrina che si impegna sull'escalation e che appunto cerca di collegare all'arma nucleare le armi convenzionali, cioè introduce il criterio che prima di introdurre in un teatro di guerra l'arma nucleare sia possibile e utile frapporre altri gradini di ordine minore, di capacità distruttiva minore affidati alle armi convenzionali. Vi chiedo un po' uno sforzo di seguirmi su questo terreno piuttosto arido e per qualche aspetto anche repulsivo, ma credo sia indispensabile mettere le mani appunto un po' su questi terreni che sono poi il fondamento, a torto ragione, delle politiche strategiche e ahimè anche delle politiche estere delle superpotenze e dei paesi clienti tipo il nostro. Bene, a questo punto abbiamo una rivalutazione dell'arma convenzionale che teoricamente respinge un po' più lontano l'ipotesi di un uso di un'arma nucleare. E tuttavia noi abbiamo dai primi anni 60 fino ai nostri giorni un processo di flessibilizzazione dell'arma nucleare che minaccia di logorare il concetto stesso di deterrenza. Il concetto stesso di deterrenza, spesso citato e molte volte osteggiato dai movimenti per la pace, e adesso non mi esprimo se sia buono o cattivo, se abbia funzionato o no, cerco in qualche modo oggettivamente di riproporvelo in due parole, si fonda appunto sulla reciprocità, sulla reciproca capacità di distruzione delle due superpotenze. È il famoso acronimo inglese MAD, che vuol dire Mutual Assured Destruction, che vuol dire anche però pazzo, matto, e che, a parte dico questo gioco di parole, significa la capacità reciproca di distruggersi da parte delle sue superpotenze. Questa capacità, raggiunta appunto dai sovietici nella seconda metà degli anni 50, non so dire se sia, come vogliono le fonti ufficiali, un elemento di stabilizzazione. Devo dire che metterla in discussione può essere un elemento di destabilizzazione. Cioè, bisogna stare molto attenti che inibire a una delle due superpotenze la capacità di un secondo colpo di rappresaglia, se, nulla dicendo degli aspetti etici o morali di questo problema, evidentemente, ma in termini strategici può essere destabilizzante. La riprova di questo noi l'abbiamo con un passo particolarmente grave in questo senso, compiuto esattamente un anno fa dal presidente Reagan, che in un famoso discorso alla televisione americana ha annunciato l'era delle guerre stellari. Forse voi ricorderete che i giornali hanno dato notizia di questa storica rivolta nella politica di difesa, nella politica militare degli Stati Uniti, e che consiste tecnicamente, detto in due parole, nella messa in orbita, naturalmente non ora, si prevede entro 20 anni, di una stazione spaziale in grado di proiettare attraverso un'esplosione nucleare un raggio laser, il quale a sua volta è in grado di intercettare e distruggere uno o più missili intercontinentali dell'avversario. Un'arma del genere non aggredisce il territorio dell'avversario, un'arma del genere colpisce le armi dell'avversario. Dunque viene presentata dal presidente Reagan e viene presentata nella pubblicistica strategica come un'arma di tipo difensivo. Bene, un po' come nel 1984 di Orwell, mai come nella strategia le parole significano il contrario di ciò che vorrebbero essere. Il ministero della guerra non è più il ministero della guerra, diventa il ministero della pace, secondo Orwell. Ecco, in questo caso le armi difensive sono quanto di più destabilizzante si può immaginare nei confronti delle dottrine, della dottrina della deterrenza. Voi dovete direte perché. Se già non l'associazione di idee non mi comincia a sfiorare, vi do l'immagine di Unione Sovietica e Stati Uniti, che potete rappresentare come due gladiatori in un'arena che si affrontano con i loro gladi, con i loro tridenti, con questi strumenti di offesa, fino a che uno dice a un certo punto all'altro: adesso oltre la spada io uso anche una rete, ma non ti preoccupare, è un'arma difensiva, si limita a catturare la tua spada. Ecco, voi vedete evidentemente un forte elemento di disequilibrio introdotto nell'arena. Quindi voi vedete come l'arma difensiva, nel momento in cui fosse effettivamente in grado di intercettare e neutralizzare i missili della controparte, sarebbe la più forte spinta verso una guerra nucleare. Vuoi perché la potenza che detenesse questa capacità potrebbe avere la tentazione di vibrare il primo colpo, supponendo a torto ragione di poter bloccare il secondo colpo dell'avversario. Vuoi perché l'avversario, temendo questa sua inferiorità e temendo che l'altro stia per pervenire a questa capacità, potrebbe pensare di prevenirlo con una guerra nucleare cosiddetta preventiva, in un caso o nell'altro, ancora una volta, con l'olocausto nucleare. Bene, quindi tutto questo per dirvi come il criterio della deterrenza, criterio esso stesso dei più discutibili, ma che comunque bene o male è questa specie di gentleman's agreement fra Stati Uniti e Unione Sovietica, per cui in qualche modo da 30 anni, da 35 anni queste due superpotenze non si fanno la guerra, o meglio la loro guerra non supera lo stato virtuale della minaccia e non è fortunatamente divenuta finora attuale nel conflitto guerreggiato. Questo criterio di deterrenza viene continuamente sfidato, continuamente messo in forse da questi sviluppi sia tecnologici che dottrinari che gli strateghi e gli scienziati al servizio del complesso militare industriale nelle due superpotenze, direi, e questo devo dirlo per un motivo obiettivo di priorità cronologica e sostanziale, soprattutto negli Stati Uniti, continuamente portano avanti. Questa è la dimensione della crisi della politica introdotta dall'arma nucleare. La politica reagisce cercando di politicizzare l'arma nucleare, di sottoporla a questa relativizzazione, rendendola flessibile, agganciandola alle armi convenzionali, questa coperta della deterrenza nucleare viene tirata fino a coprire conflitti di carattere convenzionale. Ma anche questo è un'ulteriore sfida al concetto stesso di deterrenza. La deterrenza anche si fonda sul patto non scritto che uno sia disposto, cioè nessuno fa la guerra perché sa che l'altro comunque in grado anche lui di condurre una guerra nucleare, ma nessuno minaccia di farlo se non di fronte a una crisi che valga veramente la pena. Cuba 1961, l'altolà di Kennedy a Khrushchev è realmente credibile e credibile è la sua minaccia in alternativa di scatenare il conflitto se l'Unione Sovietica non ritirerà i suoi missili nucleari da Cuba. La posta in gioco è effettivamente tale da far ritenere che la minaccia americana sia ben fondata e capace di essere portata alle ultime conseguenze. Il criterio della deterrenza, per la sua stessa, cioè per funzionare, deve rimanere rigido, deve essere utilizzato veramente in questioni di ultima e di estrema razio. Non può essere invocato per ogni piccolo episodio di crisi in cui faccia comodo utilizzarlo. Passiamo adesso al secondo livello di crisi della politica. L'ambito, vi ho detto, non è più quello esterno, la crisi tra stati, quindi il regno della ragione strategica, è piuttosto il regno della ragione politica, quindi il fare politica, i rapporti di forza, anche se volete, ma di forza non bellica, all'interno di uno stesso paese o all'interno di un gruppo di paesi. Il mio assunto anche in questo caso è che l'arma nucleare e gli scenari che vengono costruiti su di essa, le dottrine che le vengono attribuite, sono anche in questo caso un elemento di crisi della politica. In che senso? Noi abbiamo sotto gli occhi lo sviluppo di un forte movimento per la pace in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, del resto, se vogliamo un insieme di movimenti anche diversi fra di loro con caratteristiche contraddittorie e molto articolate. Ma abbiamo soprattutto, questo lo avrete notato, si percepisce direi anche empiricamente, e del resto lo confermano anche i sondaggi laddove sono stati condotti, abbiamo una maggioranza di opinione pubblica che sostanzialmente dissente da questo tipo di politica, dalla politica nucleare quale ufficialmente viene proposta dai governi dell'Europa occidentale. Parlo soprattutto di questo settore del mondo, a parte l'ovvio motivo che non ne facciamo parte, ma anche perché il livello di informazione consente di fare questo, a differenza dell'area orientale, di cui peraltro poi alla fine diremo qualcosa. Il problema è che ovviamente l'arma nucleare dissolve, mette in crisi, infatti proprio letteralmente distrugge il concetto di politica nella sua versione illuminista. La versione illuminista della politica è nel pensiero democratico di varie scuole e orientamenti, che può andare dall'ala liberale del pensiero borghese fino all'espressione del movimento operaio, del marxismo, dei vari tipi di socialismo, fino al pensiero cristiano sociale. Complessivamente, insomma, la visione progressista e illuminista della politica tende ad articolare e a interpretare la politica stessa come un binomio di consenso e di progetto. In un rapporto di mezzi e fini, l'aggregazione dell'opinione democraticamente espressa e democraticamente mobilitata per il raggiungimento di un determinato fine, di un determinato fine politico-sociale. È evidente che l'arma nucleare rappresenta la liquidazione di questo atteggiamento, di questa visione del mondo. Evidentemente non c'è bisogno poi di appartenere a questa o quella scuola. Un'opinione della politica di questo tipo viene comunque travolta da uno scenario di soluzione nucleare del conflitto, il quale travolge sia l'economia di mercato che la proprietà statale o sociale dei mezzi di produzione, travolge le istituzioni rappresentative come travolge i soviet. Quindi di fronte alla guerra nucleare, che ne dica i nostri intellettuali, che sempre più spesso nei giornali e da soli direi senza contro polemisti che abbiano nulla da opporre, sempre più spesso così si battono per dimostrare la politicità dell'arma nucleare e la bontà del suo possibile uso, intellettuali grandi e piccoli, insomma da Glucksmann in Francia a Arbasino qui da noi, ecco, in realtà sostanzialmente l'arma nucleare fuoriesce anche dalla politica interna, anche dalla politica come legittimazione. Questo ho detto e mi sembra ovvio di fronte a una concezione illuminista o progressista o progressiva della politica. La cosa ecco che mi sembra un pochino più ardita e, se mi consentite, originale nella riflessione che sto conducendo su questi temi, ma quindi anche molto più discutibile, quindi tutta da verificare, è secondo me che l'arma nucleare, la guerra nucleare, attuale o potenziale che sia, mettono in crisi anche la concezione conservatrice della politica.
Certo, distrugge la storia.
Naturalmente, cioè, nel momento in cui distrugge la storia, evidentemente distrugge ogni concezione della storia, ogni filosofia della storia, questo indubbiamente. E mi sembra però che sia possibile sostenere sull'esperienza di questi nostri anni che anche un punto di vista conservatore esce mal ridotto dal confronto con l'arma nucleare in questo senso. Il pensiero conservatore, che meglio ama autodefinirsi come realista o realistico, è quel pensiero che da Machiavelli fino a Carl Schmitt tende a vedere i rapporti politici, anche interni, come se fossero esterni. Vede la politica come strategia, vede la politica come rapporto di forza, vede in definitiva, secondo la celeberrima distinzione di Schmitt, la politica imperniata sulla dicotomia amico-nemico. Tertium non datum. Nell'attività politica, nell'agire, nel pensare la politica, o sei con me o sei contro di me. È una visione quindi estremamente pessimistica della politica stessa e che, ripeto, ama definire se stessa realistica. E tuttavia, proprio a questo proposito, mi sembra che una metafora della condizione dei governati e quindi delle popolazioni europee in età nucleare sia efficacemente sintetizzata in un aneddoto dello stesso Carl Schmitt. Un dentista diceva al suo paziente: lei non è un eroe. E il paziente rispondeva: sì, ma lei non è un mio nemico. Che cosa significa questo? Significa che per affrontare una difesa bisogna percepire l'altro come nemico, tale quindi da mobilitare le proprie risorse in un vasto arco di resistenza che può andare da quella dialettica fino al sacrificio della vita, utilizzando appunto degli strumenti adeguati al fine di contrastare, se necessario vincere, l'avversario. La situazione degli europei, delle popolazioni europee, non soltanto guardate dei movimenti della pace, come che dico, la mia tesi è un po' ardita, ma io sono convinto anche la stragrande maggioranza delle popolazioni, ivi compreso l'uomo della strada, ivi compreso la casalinga che non ha mai fatto politica, ivi compresa la persona che vota per partiti di tipo moderato o addirittura esplicitamente conservatore, se fosse chiamata esplicitamente e specificamente, direttamente e specificamente a pronunciarsi su una politica di difesa europea quale oggi ci viene imposta attraverso l'arma nucleare, esprimerebbe decisamente un rifiuto e quindi ritirerebbe il consenso, ritirerebbe la delega che i governi invece detengono su questi temi. Perché? Perché l'arma nucleare viene percepita confusamente, senza informazione adeguata, ma istintivamente e in modo corretto, come un mezzo assolutamente inadeguato al fine da raggiungere. Ammesso che il fine sia la difesa di fronte a una minaccia, io nulla voglio dire di questo. Su questi carri armati del patto di Varsavia che da 35 anni stanno scaldando i motori per sfondare finalmente in Germania occidentale e da lì dilagare fino ai Pirenei. Ancora, ecco, siamo in attesa di questo evento. Non voglio dire nulla se sia mai potuto avvenire o se avverrà in futuro. Poniamo che questo sia il tipo di minaccia di fronte alla quale le istituzioni politiche, le amministrazioni, i governi devono affrontare una difesa, la difesa imperniata sull'arma nucleare viene percepita letteralmente da tutti o dalla maggioranza dei cittadini con una difesa assolutamente non adeguata e come quindi un rimedio peggiore dei mali. In modo, ecco, al di là della metafora del dentista, una metafora più nobile viene suggerita da Franco Fornari in un suo bel libro ormai di quasi 18 anni fa, Analisi della guerra atomica, in cui naturalmente con queste visioni sempre un po' soggettive e discutibili dei psicanalisti, raffigura la condizione europea come quella della Vergine Europa minacciata dal drago Unione Sovietica, che chiama in suo soccorso il San Giorgio Stati Uniti. Il San Giorgio Stati Uniti tuttavia non può intervenire per difenderla, perché la sua unica arma è l'arma nucleare, un'arma che usata distruggerebbe l'oggetto del suo amore insieme al nemico e infine anche se stesso. Questo è il paradosso della condizione atomica, che quale che sia la soluzione che si vuole tentare di dare e ufficialmente si cerca di dare, è un paradosso assolutamente irrisolvibile, e che teoricamente non può trovare soluzione. Allora, a questo punto facciamo un salto, cioè scivoliamo da questa dimensione un po' astratta, molto teorica, se volete, tra il filosofico, il politologico e lo strategico, per venire al dibattito politico dei nostri giorni in tema di euromissili. La situazione della difesa europea affidata all'arma nucleare è una situazione talmente difficile da sostenere a livello ufficiale che non soltanto essa provoca la reazione dei movimenti per la pace, non soltanto provoca questo diffuso, anche se inconsapevole e inespresso, parzialmente inespresso, dissenso da parte della gente, ma provoca anche un sacco di problemi per i pianificatori della difesa ufficiali, per gli strateghi, per i militari, per i governi della NATO. E di questo sono sintomo una serie di prese di posizione recenti da parte di ambienti sia ufficiali che ufficiosi, che sono ben radicati all'interno dell'establishment occidentale, quindi si tratta di settori marginali, non si tratta di singoli pacifisti che predicano il disarmo unilaterale. Si tratta di un disagio portato alla luce da personaggi come quel famoso Robert McNamara, che 20 anni fa aveva scoperto e adottato la risposta flessibile quando era ministro della difesa. Nel 1982, 2 anni fa, nella primavera di 2 anni fa, su Foreign Affairs, questa autorevole rivista internazionale americana, di affari internazionali, e un gruppo di 4 saggi guidati da McNamara, ci sono un ex ministro della difesa, un ambasciatore a Mosca, il capo delegazione delle trattative che portarono poi al SALT 1, cioè alla limitazione sulle armi strategiche tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Ebbene, questo tipo di personaggi, quindi critici dell'amministrazione Reagan, di ispirazione democratica, di ispirazione del Partito Democratico, ma comunque certamente persone bene addentro alle istituzioni americane, compiono una spietata analisi, una spietata demolizione della concezione ufficiale della NATO in Europa, quella cioè appunto di difendere il continente con le armi nucleari. Questa difesa è improponibile, dicono i 4 di Foreign Affairs, è un vero e proprio errore strategico che può diventare autodistruttivo e soprattutto, sensibili all'opinione più di altri loro colleghi, è impresentabile alle popolazioni europee, il criterio di essere difese attraverso la devastazione nucleare. Che cosa propongono questi personaggi? I personaggi, non essendo dei pacifisti, quindi non essendo così chiaramente latori di un messaggio di disarmo unilaterale, fanno questa modesta e ragionevole proposta. Ferma restando la deterrenza strategica, cioè fermo restando che di fronte a un attacco nucleare complessivo gli Stati Uniti continuerebbero a impegnarsi a difendere l'Europa, di fronte a un attacco condotto in Europa dall'Unione Sovietica con armi convenzionali, la NATO deve mettersi in condizioni di rispondere con armi soltanto convenzionali. Dovrà quindi essa NATO abbandonare la dottrina dell'impiego dell'arma nucleare per prima. Una proposta estremamente ragionevole, voi vedete, molto moderata, nulla di rivoluzionario. Una proposta, fra l'altro, che l'Unione Sovietica per la parte sua ha già fatto propria diversi anni fa e ha ribadito anche 2 anni fa, per bocca di Gromyko all'Assemblea sul disarmo delle Nazioni Unite nell'82, ribadendo l'impegno che l'Unione Sovietica di fronte a un conflitto europeo non userà mai l'arma nucleare per prima. È un fatto di propaganda? È un impegno di cui nessuno può garantire verrà poi adempiuto? Certo, probabilmente, anzi sicuramente in politica tutto questo esiste. Tuttavia è un impegno, sia pure soltanto politico, di notevole rilievo e se dà dei vantaggi di carattere propagandistico la NATO potrebbe rapidamente impadronirsene se stessa dichiarando lo stesso, dichiarando cioè che in un conflitto europeo non userebbe mai l'arma nucleare per prima. Come mai la NATO non accetta questa proposta che viene tra l'altro da settori dell'establishment americano, che viene dalle popolazioni europee, che viene direi dalla stessa logica? Devo dire che sono debitore di una risposta autentica, di una risposta quindi politica a un problema politico, non di una risposta tecnica militare che lascia il tempo che trova, proprio a un militare, invece un militare americano, uno dei 6 membri della delegazione
che a Ginevra per 2 anni ha condotto o ha detto di condurre la famosa trattativa sugli euromissili. Visitando le 2 delegazioni americana e sovietica a Ginevra l'altro anno con una delegazione guidata da Rosati delle Acri, appunto mi è capitato di avere di fronte il generale William Burns e di chiedere al generale Burns perché la NATO non abbandona la difesa nucleare dell'Europa in favore di quella convenzionale. La risposta molto chiara, dicevo, e intelligentemente politica del generale Burns è la seguente: perché il convenzionale costa molto di più in termini di uomini e in termini di soldi. Finalmente una risposta di carattere materialistico, direi io.
Cinica
direi nella forma, ma devo dire di gran lunga preferibile alle chiacchiere che molte volte così avvolgono e offuscano poi la verità su questi argomenti. Perché la risposta del generale Burns coglie esattamente il punto di tutta la vicenda. Questo è un problema che non nasce soltanto oggi, che non è che deve fronteggiare la NATO degli anni Ottanta, ma è un problema antico, perlomeno quanto la società industriale moderna. E quindi qualcosa che gli europei hanno cominciato a vivere già nel 1600 e che addirittura noi ritroviamo nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith. C'è questa interessantissima riflessione che il padre dell'economia politica svolge a proposito della politica militare inglese del suo tempo. Dice Smith, la preparazione alla guerra si può finanziare in 2 modi. C'è il modo costituzionalmente corretto ed economicamente sano di imporre le tasse, far pagare ai cittadini le tasse per difendersi su un determinato terreno, per un determinato confine, per un determinato obiettivo. C'è l'altra via invece, che è non sana sul piano economico e direi scorretta sul piano politico-costituzionale, che è quella dell'allargamento del debito pubblico. Bene, nota Smith, che è un teorico del pensiero borghese, ma anche un teorico estremamente intelligente e acuto, quindi anche critico quando è necessario, i governi scelgono regolarmente la seconda strada perché, dice testualmente Smith, attraverso l'imposizione delle tasse la gente si renderebbe conto dell'onere che la guerra comporta e non sarebbe disposto a sostenerla più di tanto. Ecco, secondo me noi abbiamo di fronte il perno di tutto il problema della difesa nell'età moderna e nella società borghese, se mi consentite questo vocabolo un po' segnato ideologicamente, se vogliamo dire la società fondata sul mercato, sulla libera iniziativa, comunque nelle nostre società occidentali. Il problema che si pone ai governi regolarmente da 3 secoli a questa parte è questo: 1. Bisogna fare la guerra; 2. A chi far fare la guerra e con quali mezzi finanziari. È il dilemma che hanno regolarmente di fronte le classi politiche che hanno il potere nelle nostre società e che devono regolarmente risolvere e che tendono a risolvere cercando di assicurare la funzione difesa, una funzione sulla quale, guardate, io non sono un pacifista totale, una funzione che io ritengo abbia un suo ruolo, un suo significato e una sua necessità per almeno tutta una fase storica ancora di fronte a noi. Ma questa cruciale funzione della società cercano di adempierla tenendo lontano i destinatari e i protagonisti di questa stessa funzione, cioè la gente, cioè la popolazione, cioè la società civile. E quindi la funzione difesa viene regolarmente, per quanto possibile, attribuita o a corpi di professionisti, espropriando ai cittadini del diritto dovere di difendersi, e raccogliendo risorse non attraverso la richiesta imposizione che lo Stato ha tuttavia il diritto di proporre ai cittadini su determinati obiettivi attraverso le tasse, ma la via invece ambigua, non esplicita, indiretta di ampliare il debito pubblico rinviando alle future generazioni di pagare i debiti dell'apparato militare, quindi della guerra. Tutto questo evidentemente ha un risultato che è appunto quello che vi dicevo, l'espropriazione sia politica che economica dei cittadini, della gente e in particolare poi della classe lavoratrice, ma complessivamente direi della società civile da parte della società politica, che è lo Stato e che sono coloro che all'interno dello Stato detengono il potere di questa funzione di difesa. Perché ove fossero coinvolti in questa delicatissima funzione, è evidente che potrebbero adempiere questo ruolo e adempierlo bene. perché quando la società civile viene chiamata alla difesa su motivi reali, pensate agli insorti francesi, ai rivoluzionari francesi del 1792, aggrediti da tutta Europa, nel giro di 2 mesi mettono in piedi l'esercito che a Valmy sconfigge gli invasori. Ecco, quando è chiamata su obiettivi reali e sente questi obiettivi, lo fa, ma tuttavia per essere coinvolta la gente dopo ha una voce in capitolo e pretende una partecipazione su questi stessi obiettivi, e quindi pretende di discuterli, pretende di farli propri, può anche, se non li sente propri o come obiettivi o come strumenti, tornerebbe al discorso dell'arma nucleare, può minacciare di togliere il consenso alle classi dirigenti. Ecco quindi perché la gente, bene, non si occupi di problemi che hanno a che fare con la difesa, deve soltanto la gente possibilmente lasciar fare agli addetti ai lavori, che sanno le cose, che sanno la reale dimensione della minaccia, conoscono gli strumenti per difenderci da questa minaccia. Da noi si vuole lo sforzo finanziario che lo Stato cumula attraverso le tasse, ma soprattutto attraverso l'ampliamento del debito pubblico. E direi che insomma le vicende dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti di Reagan, che hanno raggiunto oggi l'incredibile cifra di 200 miliardi di dollari di debito pubblico all'anno, è sintomatico direi in questo settore, mentre contemporaneamente si taglia la spesa sociale. Bene, ecco, tutto questo tipo di atteggiamenti dà vita, come non potrebbe essere altrimenti, alla scelta nucleare. Bene, a questo punto la parte finale appunto della mia esposizione riguarda un po', non dico tanto il che cosa fare, perché ecco non è di nostra competenza, almeno in questa sede, attiene più alla sfera delle scelte che poi liberamente ciascuno mette a punto coerentemente ai propri principi, alla propria cornice di valori, quanto direi perlomeno, se non che cosa fare, che cosa pensare, come leggere le vicende che abbiamo di fronte, come interpretare le tendenze che in materia appunto di guerra e di pace ci stanno di fronte e sulla testa, e che sono un motivo di notevole preoccupazione. A questo punto direi che ci sono tanti elementi di pessimismo, come ovvio, come evidente, ci sono alcuni elementi di ottimismo. Uso questi vocaboli di tipo emotivo su un terreno però di tipo politico-economico, come poi mi spiegherò, dove hanno un significato preciso e non del tutto soggettivo. Parlo delle differenze e delle analogie che esistono fra i due sistemi politico-militari contrapposti. C'è un'analogia fondamentale ed è l'analogia dei comportamenti. L'uno sfida l'altro, l'altro raccoglie regolarmente la sfida e la rilancia. È un processo a vortice, a spirale, che sembra non avere fine, iniziato probabilmente già alla fine del 1945, a metà del 1945, non si è ancora esaurito, che in tutte le altre epoche precedenti, ogni volta che ha visto protagonisti stati o alleanze di stati e condurre questo tipo di politica, ha condotto regolarmente alla guerra, che sembra essere inibito questo sbocco solo dalla impoliticità dell'arma nucleare di cui già dicevamo, perché se l'arma nucleare fosse un'arma politica come le altre già sarebbe stata impiegata, e siamo quindi soltanto, siamo salvati e affidati a questo esile filo della atipicità dell'arma nucleare. Ma l'arma nucleare e la deterrenza dietro di lei sono un elemento che ci ha salvato per 40 anni, ma la volta che non dovesse più funzionare non ha vie di mezzo, non ha compromessi, non ha forme di distruzione parziale, ha evidentemente le forme della catastrofe. C'è questa analogia di comportamenti, un'analogia di comportamenti che tuttavia non basta a spiegare il perché di questa dinamica. Ci sono una serie di spiegazioni che vengono offerte anche da diverse prospettive disciplinari, da studiosi delle scienze sociali. Se voi interrogate uno studioso di relazioni internazionali, quasi certamente, specie se è uno studioso di tipo tradizionale, non tanto quanto vi cita la teoria dell'azione-reazione, che è in fondo la semplice descrizione di quanto già dicevo, cioè una delle due superpotenze si arma perché l'altra si è armata, l'altra a sua volta si è armata perché anche l'altra era precedentemente armata, sia pure in forme, magari dimensioni diverse, e così via, in un labirinto, oppure in una sorta di cane che si morde la famosa coda senza che si riesca a identificare il punto di partenza. Direi che è una spiegazione assolutamente sufficiente e assolutamente non esauriente del problema. E soprattutto è una spiegazione che tende ad appiattire le differenze mettendo in luce questa analogia. L'analogia, ripeto, esiste, è un'analogia di comportamenti, ma tuttavia mi sembra importante cercare di rintracciare i fattori che sono alla base di questi comportamenti. Non tanto per stabilire delle responsabilità di tipo astratto, di tipo così alla tribunale di Norimberga, che è completamente fuori di luogo, ma quanto per cercare di capire quali sono le dinamiche reali che portano questa corsa al riarmo, quali sono i fattori che ispirano questa corsa e quindi quali sono le possibili vie di uscita, sia soggettive che oggettive, che abbiamo di fronte. Bene, ci sono differenze fra Unione Sovietica e Stati Uniti in almeno due sfere. Troppo ovvio, direte voi, sono la sfera economica e la sfera politica, ma in ordine proprio al problema che ci interessa. Non parlo quindi di differenze complessive, parlo di differenze sul problema delle armi e del riarmo. La prima differenza è di ordine appunto economico. Si è molto discusso sulla natura economica dell'Unione Sovietica. Questo strano esperimento, questa società, venuta alla luce dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917, che si è a lungo dibattuto se sia un socialismo, se invece di un socialismo sia una forma di capitalismo di Stato, di dominio della burocrazia, di restaurazione capitalistica come per un periodo hanno sostenuto i maoisti cinesi, insomma, e così via, in un dibattito di carattere nominalistico che però ci porterebbe lontano e che non ci aiuta a risolvere quello che invece a noi interessa. Quale che sia l'opinione che noi abbiamo dell'Unione Sovietica in quanto regime economico, c'è un dato però incontrovertibile. I mezzi di produzione che contano, insomma, non l'orticello o la rivendita del ciabattino, i mezzi di produzione sono controllati dallo Stato. Non esiste quindi una iniziativa privata che, forte di un capitale, lo investa in un settore e da questo tragga un profitto. Esiste semplicemente lo Stato, il quale quindi può dare la priorità allo sviluppo di questo o quel settore secondo criteri che sono rigorosamente e strettamente politici. Non esistono quindi criteri di natura economica e autonoma da dirottare in questa o quella direzione l'economia sovietica. In una situazione di questo tipo, il dilemma in materia di armamenti è ancora quello classico: o burro o cannone. Esiste un rapporto analizzato dagli economisti, su questo gli economisti sono abbastanza tutti d'accordo, a differenza che nel caso americano, anche di diverse scuole. Esiste un rapporto di sostituzione, trade-off, fra spese e investimenti di natura militare e spese e investimenti di natura civile. Ogni rublo che il governo sovietico decide di investire negli armamenti è letteralmente sottratto a una destinazione nel campo della spesa e dell'investimento civile. Il primo elemento di ottimismo, tra virgolette, ottimismo sempre molto relativo, un'eventuale riconversione delle priorità politiche dell'Unione Sovietica dal settore militare al settore civile non incontrerebbe ostacoli di natura economica. Qualora quindi la gerontocrazia che domina il Cremlino decidesse di passare da una priorità di spesa e di erogazione delle risorse dello Stato sovietico dalla sfida sugli armamenti allo sviluppo di settori di beni di investimento, di beni di consumo, questo non incontrerebbe difficoltà di ordine strutturale. Ne incontrerebbe peraltro di natura politica, perché anche in Unione Sovietica, mentre non esiste un capitale che produce armamenti, esiste però un ceto politico e amministrativo collegato agli armamenti che trae potere dall'esistenza di un forte apparato militare, tipicamente i militari, ma non soltanto, forse anche i manager dell'industria pesante e i settori politici collegati. Ma sul piano economico non vi sarebbe questa resistenza. Per rimanere all'ambito economico, veniamo adesso al caso americano. Il caso americano invece è completamente diverso. In una situazione come quella americana, devo onestamente dire che esistono molte interpretazioni. Gli economisti non hanno un punto di vista univoco nell'interpretare l'economia americana in ordine al problema del riarmo. e esistono numerose sfumature di scuola, vi cito le due principali di scuole su questo terreno. Ne esiste una di carattere liberal, che cioè pur dal punto di vista progressista è peraltro incardinata nella così economia classica e trova il suo maggiore esponente in Galbraith, la quale tende a sostenere che la spesa e la produzione di armi negli Stati Uniti sono un onere per il sistema economico nel suo complesso, sono utili soltanto per quelle compagnie che producono armamenti, mentre a livello macroeconomico non svolgono alcuna funzione positiva, al contrario sono un aggravio. Tuttavia, l'altra scuola, quella che devo dire a me sembra più convincente, è una scuola nella quale si incontrano sia i marxisti che i keynesiani. La tesi dei neomarxisti, che sviluppano più che Marx, che su questi temi era ancora vissuto e aveva operato troppo presto per poterli prevedere, quanto Rosa Luxemburg, che nell'accumulazione del capitale nel 1912 comincia a intuire il carattere di nuovo campo di accumulazione rappresentato dal militarismo, bene, sia i marxisti che i keynesiani tendono a fare questa diagnosi del sistema economico capitalistico, essere lo stesso caratterizzato da un sovrappiù di produzione che non riesce a trovare collocazione e che è tale da provocare in determinate condizioni un ristagno della domanda e quindi una crisi dell'economia nel suo complesso. È indispensabile che qualche elemento intervenga per rimettere in moto la domanda, e questo elemento è tradizionalmente lo Stato. Secondo Keynes, lo Stato in fase di crisi economica, ricorderete il suo famoso paradosso, è consigliabile che paghi squadre di operai che scavino buche che altri operai poi ricoprono. Un lavoro tipicamente improduttivo, ma tale da consentire un salario agli operai. Questo salario gestito dagli operai si trasforma in acquisto di beni e quindi in nuova domanda, la quale si rivolge alle industrie che producono questi beni e rimette in moto il ciclo della domanda che si era inceppato. La funzione di spesa improduttiva è quindi una funzione di volano di un'economia in crisi. Tuttavia le spese improduttive possono essere di varia natura, possono essere improduttive e innocue, come in fondo scavare le buche o costruire le piramidi, come diceva paradossalmente Keynes, possono avere un significato politico preciso e sociale preciso, quali essere spese e strumenti di guerra. Ora, l'esperienza dell'economia americana mostra che entrambe le strade possono essere perseguite, addirittura può essere anche perseguita quella, la strada di spese improduttive sul piano economico ma produttive sul piano sociale. È il grande esperimento del New Deal di Roosevelt degli anni 30, la Tennessee Valley Authority è la prima agenzia di intervento sull'economia americana, un vero scandalo per i puristi del marginalismo, del pensiero liberale classico, la quale Tennessee Valley Authority interviene sul territorio degli Stati del Sud e degli Stati Uniti costruendo dighe, bonificando terreni, producendo fertilizzanti che poi vende agli agricoltori a prezzi politici e quindi dimostrando la possibilità di applicare politiche keynesiane con funzioni anche sociali. Questo naturalmente non è privo di effetti e di reazioni da parte del capitale privato, perché questa non è poi una malevola interpretazione dei marxisti, proprio storicamente la Tennessee Valley Authority, come è testimoniato in un bel libro di un sociologo americano che si chiama Selznick, nel periodo 30-38 sia i proprietari terrieri che gli industriali che si vedevano operare una concorrenza sulla manodopera e una concorrenza sui prodotti, per esempio questi fertilizzanti di cui si diceva, ovviamente vedono di pessimo occhio l'intervento dello Stato federale e fanno quanto è il loro potere per arginare questo intervento. Comunque sia, ripeto, la spesa statale che può fungere da volano dell'economia non necessariamente deve essere una spesa di guerra. Su questo anche i più, direi, severi, insomma, i più dogmatici fra i marxisti ammettono che non rigorosamente necessariamente deve essere così. Tuttavia però, per debolezza dell'uomo, se mi consentite, ecco, questa interpretazione del problema, finisce che la spesa militare si configura come il luogo di minore resistenza verso cui l'intervento statale può essere indotto proprio da spinte appunto derivate dal sistema economico e politico-sociale, il terreno appunto dove può essere indotto a canalizzare il proprio intervento. E direi che questa è un po' l'esperienza del secondo dopoguerra. Nel secondo dopoguerra, ogni volta a fase di crisi economica, da fase di recessione economica, gli Stati Uniti sono usciti con forme di riarmo. Questo è avvenuto negli anni 50 con la guerra di Corea, negli anni 60 con la guerra del Vietnam, dopo la lunga crisi petrolifera del 73 fino e di tutti gli anni 70, mi sembra che stia accadendo oggi con la politica di riarmo del presidente Reagan. È chiaro che a questo punto non basta elencare, come già faceva l'ONU 20 anni fa, una serie di obiettivi verso i quali lo Stato federale potrebbe indirizzare la domanda in alternativa alla spesa e agli investimenti militari. Non basta cioè elencare quegli ambiti che anche in una nazione ricca e florida come gli Stati Uniti comunque potrebbero essere bonificati, come il sistema di trasporti, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e così via. Bisogna anche l'istruzione universitaria che viene negli Stati Uniti largamente privata e così via. Bisogna pensare che ciascuno di questi settori, ove vedesse l'intervento dello Stato federale, susciterebbe ovviamente la reazione del capitale privato che è presente in questi settori. Voi vedete bene che costituire un sistema di trasporti pubblici efficienti danneggia le grandi case produttrici di automobili. Lo stesso, senza andare in America, basta pensare al rapporto tra traffico pubblico e privato in Italia, il paese della Fiat, il paese delle grandi autostrade degli anni 50 e 60. Evidentemente le decisioni di politica economica non sono estranee ai rapporti di forza che si esprimono nell'economia e nella società. Allora a questo punto esiste una possibilità di uscire da questa impasse per quello che riguarda il modello di produzione, il modello di sviluppo è oggi presente negli Stati Uniti. A questa domanda introduciamo la seconda differenza, la seconda e ultima, ecco vi rassicuro, la seconda e ultima differenza tra i due sistemi americano e sovietico, che attiene non più appunto alla dimensione economica ma a quella politica. Ecco, qui va detto che un tenue, molto tenue per la verità, elemento di ottimismo, sempre ottimismo in quel senso vagamente predittivo che vi dicevo prima, ecco, un elemento di ottimismo può essere introdotto dalle caratteristiche del sistema politico americano. Mentre in Unione Sovietica non siamo autorizzati a eccessivo ottimismo sul piano politico per la sostanziale mancanza di rappresentatività del regime sovietico. Non nel senso, badate, di mancanza di legittimità che molti oltranzisti nella NATO e fuori della NATO imputano al sistema sovietico, convinti che basterebbe dargli una piccola spallata, magari bellica, per assistere allo sfascio di quella società e poter portare finalmente le gioie del mondo occidentale, del sistema di mercato. Il problema non è di legittimità, il problema è di capacità di rappresentare interessi e domanda politica dei governati da parte dei governi. Il sistema sovietico è un sistema indubbiamente rigido e sclerotizzato sul piano di questa rappresentanza, direi che il caso del Giumbo, quali che siano i fatti, che poi ce li saranno probabilmente sempre nascosti per la vita, ma nella sua reattività da parte delle autorità sovietiche è sintomatico di questa sclerosi. Ecco, un regime che impiega 4 giorni per mettere a punto la sua versione ufficiale dei fatti, vera o falsa che sia, non ha importanza, ma che ha bisogno di questi tempi di reazione talmente sterminati e inadatti a una comunicazione politica in campo internazionale, conferma questa sua natura di regime politicamente ossificato, politicamente inflessibile, politicamente non reattivo. Al contrario, ecco qui la seconda differenza in questo caso è, tra virgolette, a vantaggio degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti esiste una rappresentatività del sistema politico piuttosto diversa, anche se largamente mediato, anche se variamente strumentalizzato, esiste negli Stati Uniti un problema di consenso. La classe politica, o meglio le varie articolazioni della classe politica che si alternano al governo, hanno bisogno di in qualche modo raccogliere intorno al proprio progetto di società un determinato consenso. I metodi con cui poi raggiungono questo, il grande conformismo dei costumi e della politica e della cultura americana, la spinta dei mass media univocamente diretta verso certe direzioni, la corruzione in politica, la stessa spoliticizzazione, ecco, tutti questi dati però condizionano ma non annullano del tutto questo problema del consenso. Quindi negli Stati Uniti questa società estremamente pluralista, estremamente contraddittoria, si muovono forze che sul terreno specifico premono e con grande forza e con grande capacità di penetrazione per un aumento, per esempio, della spesa militare, un aumento dell'acquisto di armamenti e del coinvolgimento bellico degli Stati Uniti stessi. Esistono le famose lobby, cioè gruppi di pressione collegati spesso direttamente a specifici settori industriali o dell'apparato militare che fanno conducono una politica di questo tipo, spesso anche attraverso il diretto aggancio dei rappresentanti parlamentari, senatori rappresentanti del Congresso. Bene, di fronte però a questo tipo di azioni esistono anche delle controspinte, non si dice che negli Stati Uniti non ci sia una lobby che abbia una controlobby, che nello specifico degli armamenti, per esempio, vede opposti a tutte le grandi multinazionali a base americana che producono armi, vedono però per esempio innanzitutto determinati ceti sociali, tutti i ceti assistiti a welfare, quindi le minoranze etniche, i giovani, le donne, i disoccupati, gli anziani, sono tutti soggetti sociali che si battono per il mantenimento della spesa sociale e tendenzialmente quindi per questo rapporto di sostituzione che c'è tra spesa sociale e spesa militare, anche negli Stati Uniti si battono contro un eccessivo ampliamento delle spese militari. E poi esistono anche gruppi organizzati, anche produttivi, anche industriali, collegati al sistema del welfare, gli stessi impiegati di questo settore, i fornitori per esempio di questo settore. Bene, tutto questo dà vita a un duello, a un gigantesco torneo che ha per arena appunto la vita politica americana e che può avere alterne vicende. La stessa rappresentanza politica americana varia nel tempo, questo è troppo ovvio, dai tempi di Roosevelt ai nostri giorni noi vediamo che si sono alternati non tanto partiti politici, data la scarsa significatività del sistema bipartitico americano in termini di valori, ma cambia il personale politico, cambiano i presidenti e lo staff di cui si circondano. È chiaro che una amministrazione come quella di Reagan oggi esprime direttamente gli interessi delle grandi corporation e gli interessi degli stati privilegiati del paese. È andato al potere con un programma esplicito di riarmo, è andato al potere con un programma di taglio dei rami secchi del welfare e contemporaneamente, notate il vecchio discorso di Adam Smith, di abolizione delle troppe e inutili tasse che gravano sul cittadino. Si finanzia ancora una volta l'ampliamento degli oneri militari non con le tasse ma con l'ampliamento del debito pubblico. È chiaro che un'altra, domani un'amministrazione democratica, non so se di Mondale, di Harper, di Reverendo Jackson, se mai ci riuscisse, ma insomma tendenzialmente insomma, potrebbe darsi il caso che una diversa coalizione di ceti politico-sociali potrebbe portare al potere un'amministrazione che ha una rappresentanza politica diversa, una base sociale diversa e quindi anche degli obiettivi parzialmente diversi, tra cui tra questi obiettivi potrebbe esserci quello di raggiungere una qualche intesa con l'altra superpotenza per cercare di salvare più o meno l'umanità. Ecco. A questo punto io sostanzialmente ho concluso, come vedete non ci sono proposte concrete, evidentemente non credo che sia la nostra sede una sede di proposte quanto di informazione e di riflessione su questi temi, se soltanto ecco, posso accennare una strada possibile è quella di far leva sugli elementi di ottimismo. noi che viviamo in questa parte del mondo, che è il mondo occidentale, ecco, non ci autoneghiamo quell'unica forma che abbiamo per intervenire sulle vicende della pace e della guerra, che è la partecipazione politica. Ecco, cerchiamo proprio di, direi, di togliere dalle mani degli addetti ai lavori questo argomento, troppo importante per essere così gestito dai generali, ma che riguarda né più né meno che il destino di ciascuno di noi. Sulla situazione italiana, non so voi come siete organizzati, io
non abbiamo un punto specifico, sì, relativo anche alla situazione italiana, forse gli allenamenti in Italia e la situazione.
Se vedete, potrei fare una piccola appendice, piccola perché non vorrei stancare troppo, perché si rischia poi dopo di. Magari rinvierei eventuali approfondimenti alla discussione in gruppo, se credete. Se volete faccio una rapidissima postilla su come si inserisce il problema di Comiso. Il problema di Comiso ovviamente non è il singolo problema del 112 Cruise, ma Comiso si iscrive in quel generale processo di riarmo che ha per protagonisti, o meglio per strumenti, gli euromissili. Che cosa sono gli euromissili? Sono altre di queste diavolerie degli strateghi di cui parlavo prima. Esistono le armi convenzionali, esistono le armi nucleari tattiche, esistono le armi nucleari strategiche. Le armi nucleari tattiche sono armi non più piccole, anche più piccole, ma non è questo rilevante, sono armi dette tattiche perché sono destinate al campo di battaglia, mentre le armi nucleari strategiche sono grandi armi nucleari, ma ripeto, non tanto importanti perché grandi, quanto perché capaci di raggiungere il territorio della superpotenza avversaria e di infliggere distruzioni al santuario rappresentato dal suo territorio. Di fronte a questi due tipi di armi nucleari, se ne è introdotto nel corso degli ultimissimi anni un sottotipo che è rappresentato dalle armi nucleari di teatro, come vedete poi la fantasia degli strateghi anche nelle definizioni è sempre sbrigliata, di teatro, e poi il teatro sarebbe l'Europa, c'è cioè questa immagine vagamente spettacolare della vicenda della kermesse nucleare, per cui poi noi ovviamente, cioè, gli americani mettono le scene e noi dovremmo mettere il palcoscenico nel caso appunto del teatro europeo. Ecco, cosa sono queste armi nucleari di teatro? Sono armi che si collocano tra le armi nucleari tattiche e le armi nucleari strategiche. Sono armi che, pur destinate al campo di battaglia, hanno la capacità, vuoi proprio in termini tecnici e operativi, di arrivare fino, vuoi la capacità dottrinale di essere impiegate anche per colpire i centri nevralgici dell'avversario, e quindi in questo si avvicinano alle armi nucleari strategiche. C'è tuttavia una differenza: se voi prendete gli SS-20 e i missili Pershing, due ordini di missili paragonabili tra loro, gli euromissili della parte sovietica e gli euromissili da parte americana, abbiamo missili di una gittata di, adesso è controversa, gli americani dicono che i loro Pershing sono di 1800 km di gittata, gli sovietici dicono 2005, a spanne diciamo un 2000 km di gittata, installati nelle due versanti d'Europa est e ovest, c'è una dissimetria di tipo strategico, perché da un lato gli SS-20, quindi gli euromissili sovietici, installati alle frontiere occidentali o anche in paesi del patto di Varsavia, raggiungono ogni capitale dei paesi europei della NATO, ma ovviamente non sono in grado di raggiungere gli Stati Uniti. All'inverso, gli euromissili americani, collocati nella parte occidentale dell'Europa, hanno non solo la possibilità di raggiungere e distruggere le capitali dell'Europa orientale, ma hanno anche la capacità di raggiungere e distruggere le città sovietiche. Quindi, laddove nella prima accezione sono armi substrategiche o parastrategiche, sono armi esplicitamente strategiche nel secondo caso. Violano quell'accordo tra gentiluomini, si fa per dire, che c'era fra Unione Sovietica e Stati Uniti, di tenere su basi di parità il tiro verso l'uno e l'altro territorio, cioè di considerare i propri territori come santuari, non da coinvolgersi in una, almeno potenzialmente in una prima fase di un eventuale conflitto. Questa perlomeno era l'opinione degli americani. Negli ultimi tempi indubbiamente c'è stato uno scivolamento nel criterio strategico, perché evidentemente, sì, mentre è chiaro che per noi europei Essere distrutti su Roma, su Milano, su Bonn, su Londra è per noi quanto di più strategico ci può essere. Quindi non è qualcosa che viene sul campo di battaglia, evidentemente ci coinvolge in modo definitivo. Però, tuttavia, lo stesso non può dirsi degli americani. Cioè, la sostenuta ed effettiva, devo dire, nel campo degli euromissili, inferiorità della NATO per quello che riguarda il teatro europeo, è vera per gli europei, non è vera per gli americani. Riequilibrarla non riesce mai a raggiungere il piano di parità, perché riequilibrarla sul teatro europeo vuol dire poi squilibrarla a sfavore dei sovietici. Non so se mi sono spiegato. Cioè, i sovietici vedono con terrore l'installazione dei Pershing 2 perché sono sistemi d'arma che in 7 minuti raggiungono Leningrado. Sistemi d'arma rispetto ai missili intercontinentali che per raggiungere Leningrado ci mettono 30 minuti, tempo sempre straordinariamente e preoccupantemente breve, ma comunque un tempo, 7 minuti non consentono una forma di difesa o di reazione di nessun tipo, se non dell'eventuale rappresaglia posteriore. Quindi voi vedete che quanto è intricato, questo non per dire hanno ragioni i sovietici e gli americani, proprio entrare in questo tipo di discussione, per dire quanto è intricato il criterio strategico e come difficilmente lo si riesce ad applicare alla pretesa parità. Il problema della parità infatti non esiste, dovrebbe esistere al massimo il problema della sufficienza, anche in termini strategici. Ci si dovrebbe porre il problema di quanto basta eventualmente a costituire un elemento di dissuasione per l'avversario e non pretendere la parità numerica o per testate o per numero di chilotoni trasportati, perché in strategia questo è assolutamente impossibile. Per quello che riguarda Comiso, noi abbiamo con l'installazione dei missili cruise indubbiamente un notevole aggravamento della situazione di coinvolgimento dell'Italia nel riarmo internazionale, coinvolgimento che già esisteva in precedenza e che già era molto spinto. Evidentemente è un'ulteriore tessera in più in un mosaico di sostanziale cedimento della propria sovranità in materia di difesa, e questo tra l'altro è stato sostenuto già parecchi anni fa da giuristi di parte anche assolutamente non estremistica come De Vergottini, che è uno dei principali studiosi di diritto internazionale su questi argomenti, che tra l'altro è di ispirazione socialdemocratica, ma che proprio ha dimostrato la situazione istituzionale deteriorata in cui l'Italia si viene a trovare attraverso la partecipazione della NATO, e poi soprattutto in termini direi strategico-militari espone evidentemente l'Italia a essere un bersaglio, in particolare la Sicilia direi, a essere un bersaglio in una situazione di crisi, questo è troppo evidente.
Ma anche altre parti d'Italia, il Veneto,
sì, esistono in Italia tutta una serie di armi nucleari. Ecco, va detto che a Comiso non è l'unico posto che ospita le armi nucleari. Esistono armi nucleari in varie regioni italiane. Si tratta di armi nucleari tattiche, è la categoria lievemente inferiore, diciamo, come gittata, come portata. E direi è meno grave, pur rimanendo ovviamente un fatto inquietante, è meno grave sul piano politico, essendo armi limitate al territorio, armi cioè che una volta sparate, per capirci, non potrebbero assolutamente superare i confini del nostro territorio. Un missile Honest John è un missile di difesa antiaerea diretto a un aereo che ti passa sopra la testa, un missile Lance è un missile anticarro che fa qualche decina di chilometri. Sono forme di artiglieria spaventosamente potenti, spaventosamente pericolose perché possono innescare l'escalation, ma non sono armi che offensive al di fuori del proprio territorio. Sono paradossalmente più offensivi per chi le ospita e le usa che per chi se le vede schierate contro. Il caso dei missili cruise è strategicamente diverso, è un vero salto di qualità. Ecco, quindi forse non sono stato preciso a dire una tessera in più, direi è un salto di qualità, si passa da un mosaico all'altro, cioè da un mosaico di difesa nucleare del territorio, concetto discutibile, a un criterio di offesa nucleare per difendere il territorio. O perlomeno